Questo brano era perché Goethe è partito per l'Oriente e noi siamo ora in collegamento con Michele Gazic, che è in un luogo bellissimo. Buongiorno Michele.
Buongiorno, io mi trovo a Venezia, io vivo da queste parti, sono per l'esattezza sull'isola della Giudecca in questo momento.
Bellissimo.
Sto guardando le onde del mare da un, come si chiamano qui a Venezia, un sottoportego e sono molto felice di conversare con te, Ludovica.
Beh, guarda, anche io sono felicissima, tra l'altro ci hai fatto un lancio per questa intervista veramente lusinghiero, insomma sono contentissima. Noi con Michele ci conosciamo da tanti anni perché ci incrociamo, se non ricordo male, a Radio 3 per una giornata mondiale del rifugiato, penso che fosse forse il 2018 o il 2019, è vero Michele?
Proprio così, e mi ricordo appunto quella giornata che fu il nostro primo incontro, una giornata promossa dal nostro amico Claudio Zonta, insomma era stata, pensa che è da... È da allora che io auspico di suonare con te, prima o poi lo faremo, no?
Ce la faremo! Però per adesso, intanto tu suoni con tantissimi miei amici, ho annunciato poco fa la tua presenza nel concerto del 4 aprile qui a Roma, con il tuo Parruia.
Sarò a Roma con i miei amici, che sono anche i miei amici, tu Parruia, quindi
certo.
Io sarò, chiamiamolo così, comunque special guest, ma sono innanzitutto lì in veste di amico, siamo alla Casa del Jazz e penso che sarà una bellissima serata.
Sicuramente, quindi siete tutti invitati, intanto se volete conoscere Michele, però adesso noi ci addentriamo nel tuo mondo. C'è un po' di vento alla Giudecca oggi?
Ti disturba? Ti disturba? Mi sposto?
Prova a spostarti intanto. Intanto che parlo io.
Perché sai, mi arriva al mare e poi c'è il vento, no? Mi sposto un po' all'interno, verso un campo, come si chiamano qua, le piazze, e va meglio.
Dai, sì, ora sì, non cadere nell'acqua Michele, perché insomma
no,
ci teniamo. Senti, insomma noi siamo qui a parlare di questo tuo album molto molto particolare, a partire dal titolo che tu hai voluto tutto minuscolo, solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. Raccontaci un pochino la genesi di questo album, così, che è una scrittura così densa, così piena di riferimenti.
Ma è un album che mi ha accompagnato per comunque tanti anni. Viviamo in tempi veloci, ma evidentemente io vivo con tempi diversi e ci ho lavorato 15 anni, pensa a te, e me lo tenevo da parte. Non è che non abbia fatto niente nel frattempo, ho fatto altri dischi, altre cose.
Insomma, hai girato il mondo.
Tenevo comunque da parte queste canzoni che ritenevo le mie più belle, quantomeno le più care, insomma, con l'idea di, ma che so, un giorno pubblicherò un disco postumo. Invece mi sono deciso a pubblicarlo in vita e sono paradossalmente in tour con il mio disco postumo, che è una cosa un po' surreale, sembra un film di Buñuel, no? Comunque, insomma, il titolo, solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. Viviamo circondati da una realtà talmente incredibile, difficile a credersi, che ritengo che sia davvero più semplice credere a un miracolo, perché io non riesco a credere a ciò che ci circonda, a ciò che stiamo vivendo, all'oscurità che sembra inghiottirci, però io voglio credere in un miracolo, insomma.
Beh, certo, guarda, io sono assolutamente d'accordo e purtroppo è sempre più vero che ci sentiamo in trincea, perché ci sentiamo soli e costretti a combattere contro tante cose, no? E poi chissà, magari nell'immediato futuro ci stanno quasi facendo abituare all'inevitabilità di un conflitto vero e proprio. Tu, ma come stai vivendo questi giorni proprio?
In maniera orrenda, tanto per essere chiari. Io ho vissuto per tanti anni in America, una ventina d'anni negli Stati Uniti, e me ne sono andato appunto anche per questo, perché comunque ogni atto era percorso dalla violenza, anche solo andare a comprare il pane. Ritrovare questo anche in Europa è di una tristezza devastante. Tornando alla canzone che abbiamo ascoltato, perché Goethe è partito per l'Oriente? Pensa, Goethe a un certo punto all'inizio dell'Ottocento scrive un meraviglioso canzoniere d'amore, lui che è forse il più grande poeta occidentale, con i modi della poesia araba, ispirandosi a un poeta arabo, invitando a risolvere, a dissolvere il contrasto questo conflitto Oriente-Occidente in una dimensione amorosa. Se l'avessimo ascoltato sarebbe stato meglio, ma non si ascoltano i poeti in generale.
No, purtroppo poeti, musicisti, artisti in genere, insomma, così vengono considerati un po' dei simpatici momenti di evasione, poi però appunto la politica, il potere fa tutt'altro. Però questo non vuol dire che noi ci dobbiamo arrendere, quindi insomma tu continui a suonare, si continua a suonare e a portare avanti il nostro discorso.
Certo.
Io ti volevo chiedere, appunto, dato che ci sono poi tantissimi riferimenti anche alla pittura, ad altri poeti, altri artisti, quali sono le tue letture preferite, se stai leggendo qualcosa in particolare in questo periodo?
Ma io leggo sempre, come puoi appunto immaginare da questo disco, che è comunque percorso da riferimenti. Stavo leggendo in questi giorni un poeta greco, pensate, Odissea Elitis si chiama, è stato anche un premio Nobel nel 79, che ha una riflessione talmente profonda sull'essere uomini e talmente profonda sul significato politico che a vivere in una dimensione d'amore, che mi ha colpito molto. Ero appunto ad Atene qualche giorno fa, sono andato a casa sua in pellegrinaggio, insomma.
Ma che bello, bellissimo. Tu poi, ecco, sei sempre in viaggio, hai vissuto in America, hai collaborato con tanti artisti, ricordiamo per esempio Mary Gauthier, che poi ascolteremo. Pensi che tornerai, oppure in questo momento, appunto in questa situazione, non ne hai la minima intenzione?
Allora, Mary è comunque un'americana atipica ed è,
certamente,
tra i miei amici più cari in assoluto. Pensa che con Mary, tu lo sai ma lo dico per gli ascoltatori, abbiamo fatto un disco che denuncia le guerre americane dall'interno, scritto con i soldati americani, che mostra i disastri di questa cosa anche proprio dall'interno. E ovviamente un disco contro la guerra ha avuto anche ovviamente tante opposizioni e polemiche, ma incredibilmente ha avuto una nomination ai Grammy, e quindi siamo riusciti a parlare di un argomento così pesante in un luogo appunto come l'America.
E quindi insomma c'è la possibilità che tu ritorni anche momentaneamente?
Sì, sicuramente. Insomma, più che altro mi piace mantenere, cioè onestamente non ho il desiderio di insomma tornare negli Stati Uniti, ho il desiderio di lavorare con Mary, quindi magari lo faremo in Europa, come
certo,
appunto, come è già successo di recente, so che ha un tour inglese a breve, quindi siamo forse in animo di appunto collaborare nelle date di Londra e altre cose.
Benissimo, insomma, benissimo. Vabbè, poi cioè, ovviamente per il discorso che stiamo facendo è evidente che gli artisti sono cittadini del mondo, quindi non è che uno dice no, quello è americano, non ci lavoro insieme. Insomma, io penso che i nostri orizzonti siano abbastanza larghi, insomma, questo stava san dir. Ti volevo chiedere un'altra cosa, sta passando un traghetto? Cos'è?
Sta passando una barca che sta comunque trasportando pesce, tra l'altro.
Ah, fantastico. Ecco, ti volevo fare proprio una domanda sul tuo rapporto con il territorio, perché tu tempo fa hai pubblicato un disco molto molto bello, molto struggente, sull'isola di San Servolo. Ci racconti un po', facciamo un po' un flashback, raccontaci quelle storie, come è nato quel lavoro così bello.
Ah, quel disco, grazie tra l'altro per il tuo apprezzamento, nacque in una circostanza veramente particolare. Nel 2017 ebbi la possibilità di avere una residenza artistica a Venezia, allora non vivevo ancora da queste parti, e diciamo che questa esperienza ha avuto un ruolo. Ho passato molto biblicamente 40 giorni su quest'isola, e l'isola di San Servolo era l'ex manicomio di Venezia, e mi sono interessato a studiare l'archivio di quest'isola. Mi sono interessato in particolare alle storie degli ebrei deportati da lì, ed è stato, credo, interessante, perché era una storia fino ad allora non raccontata, e quindi è stato anche l'occasione per dare uno sguardo, raccontare un periodo spaventoso della nostra storia, peraltro non dissimile a quello che, ahimè, stiamo andando a vivere, attraverso materiali inediti anche. Quindi gli è stato un'apertura importante e l'inizio del mio definitivo radicamento in questo territorio.
Ah, bellissimo, bellissimo, veramente un bellissimo lavoro e poi magari ci ascoltiamo anche qualcosa da quel disco. Però adesso io ti volevo chiedere una cosa, tu stai collaborando moltissimo con una artista che noi amiamo e seguiamo con grande fervore, con grande entusiasmo, Giovanna Famulari. Raccontaci come vi siete conosciuti e come lavorate insieme.
Esatto, è di questo che volevo parlare, perché comunque non avrei mai fatto questo disco, Soli Miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea, se non avessi incontrato Giovanna Famulari. Giovanna, come gli ascoltatori sanno, immagino, è una tra le più grandi violoncelliste che ci siano.
È bravissima.
Ed è anche una cantante, o meglio, l'ho un po' valorizzata io in questo senso, ed è una musicista completa, è anche una pianista, insomma.
Sì, è vero, è vero.
Le sue qualità sono...
Confermo tutto.
Molto ampie, insomma. Comunque, insomma, Giovanna ha avuto una formazione simile alla mia, nasce dalla musica classica, anche lei ha fatto un conservatorio a suo tempo, dopodiché ha deciso che non voleva suonare la musica classica, non perché odiasse la musica classica, ma perché odiava le modalità di proposizione di questa musica. Il pubblico, le signore in pellicola,
quanto
teatri,
capisco
quella
tutto.
Roba lì.
Sì,
ecco,
sì, sì.
Detto ciò, entrambi abbiamo avuto un percorso in cui ci siamo rivolti ad altro, alla canzone d'autore, alle musiche per il teatro, eccetera. Un certo giorno in cui ci siamo incontrati, poi dopo se mai te lo racconto, abbiamo capito insieme che in realtà, perché non vogliamo fare pace con la nostra radice classica, per cui questo disco è un disco piuttosto originale, credo, in cui la canzone d'autore interagisce con il classicismo viennese, il primo romanticismo, cioè con Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, il che è abbastanza particolare, un disco di canzoni senza la chitarra anche, quindi è un disco che abbiamo suonato solo noi due, anche questo è abbastanza particolare.
Beh, certo, senti, come lo avete registrato? Raccontaci anche questo, perché siamo interessati pure alla produzione di questi lavori.
Oh, è stato un processo molto lungo, come ti dicevo prima. L'ho scritto in 15 anni e ho cominciato a registrarlo nel 2017, anche perché non avevo assolutamente, come dicevo prima, pensando al disco postumo, nessuna fretta. E quindi con molta calma si sono accumulate queste canzoni. Il mio studio di riferimento è lo studio McWave a Brescia, in una città dove tra l'altro ho vissuto in passato, però ho anche collaborato con altri studi, con il Transeuropa a Torino, sono venuto poi anche a Roma allo studio Oasi a registrare qualche parte, insomma, quindi è un disco che si è sviluppato in vari luoghi con l'idea di raccoglierlo, sedimentarlo con lentezza.
Beh, mi sembra una cosa molto importante appunto in questo periodo invece di musica istantanea che si consuma in brevissimo tempo. Senti Michele, io mi ascolterei un altro brano, però tu rimani con noi perché così poi continuiamo la nostra chiacchierata. Io ho scelto Alice nel paese di Chagall proprio perché anche qui trovo un riferimento alla pittura, poi tu sei violinista, quindi è evidente che uno pensa subito al violinista sul tetto, tu così ti senti a volte volare sulle ali della musica sopra tutte le brutture del mondo?
Ma certamente, se non avessi avuto la musica non sarei ancora vivo. Poi dopo ne parliamo più nel dettaglio comunque.
Certamente. Allora adesso ascoltiamoci Alice nel paese di Chagall e tu intanto rimani lì, ecco, non andare nell'acqua al vento e non salire su una barca, ok? Eccola qui, Alice nel paese di Chagall da Michele Gazic.
Alice in sogno cadde in fondo al blu, poi si svegliò in un giardino, il mare nel giardino, un leone a testa in giù, l'abbraccio. L'angelo bianco siede in cielo. Alice a cavallo di un gallo rosso fuoco, lassù la mia. male, girotondi, labirinti. Alice dorme, in lei respira la natura. Alice in sogno vede il violinista verde sopra i tetti della città che vola. Cremisi, scarlatto, palpebre, petali di rosa. Il mondo intorno alla mandorla di luce, il mondo intorno alla mandorla che è Alice.
E siamo andati con Alice nel paese di Chagall. Ora torniamo a Venezia con Michele Gazic. Veramente molto bello anche questo brano. Quindi che cosa ci dici del mondo di Chagall?
Ah, c'è un luogo in particolare che mi è comunque molto caro. È ancora sul mare. Io ci vado almeno una volta all'anno. A Nizza c'è questo museo Chagall, dove ci sono queste grandi tele, principalmente di argomento biblico di Chagall, appese nella sequenza che voleva lui, in un luogo costruito come voleva lui. E i colori di Chagall si accendono alla luce abbacinante della Costa Azzurra, ed è un luogo di luce, di colore. Ho sempre sentito una musica ogni volta che andavo a guardare queste grandi tele, e così di anno in anno si è, come dire, depositata in me questa musica molto contemplativa e queste parole che in fin dei conti descrivono questi quadri. E così è nata questa canzone, questo viaggio di una Alice nel paese di Chagall.
Bellissima. E
dico anche una cosa, sì, curiosa, perché magari c'è qualche cultore di strumenti ad arco, chi lo sa. E in questo caso lo strumento sul registro basso che si sente ad arco non è il violoncello di Giovanna, ma è una viola che ho suonato io, in questo caso scordata, cioè accordata più bassa, cioè la corda più grave della viola, che di solito è un do, l'ho comunque accordata a si bemolle, e quindi è venuta una viola che suona ancora più avvolgente di come suona una viola abitualmente.
È vero, infatti mi chiedevo che cosa fosse, perché non si capiva questo suono così particolare, veramente molto bello. Senti, allora, tu e Giovanna collaborate molto anche con Moni Ovadia, ci vuoi raccontare un po' qualcosa di questa collaborazione così interessante con un grandissimo artista?
Proprio così. Tra l'altro è una contemplazione, è una collaborazione che è anche una contemplazione di comunque tante cose meravigliose. Con Moni il rapporto è sempre stato molto semplice e molto immediato. Io devo la collaborazione con lui a Giovanna, che mi ha messo in contatto con Moni e pensava che io e lui avremmo dovuto incontrarci, e in effetti ha pensato bene. L'incontro è stato veramente efficacissimo fin dall'inizio, con poche parole e molti fatti. Mi ricordo che Moni mi ha fatto esordire a Napoli in un suo storico spettacolo, Oilem Goilem.
Ah, bellissimo!
Davanti a migliaia di persone al teatro San Ferdinando. Quella era appunto la prima per me. Io ero terrorizzato, perché insomma non puoi esordire così. E quindi ho esordito in questo modo, e Moni non mi diceva nulla per giorni, così dico: mamma mia, com'è andata, chi lo sa. Dopodiché vado insomma, toc toc, busso al camerino di Moni e gli dico: Moni, allora, com'è andata? E Moni mi dice: Michele, ti ha mandato Dio. e da allora sera parte,
cioè, è stato una bella chiaro. Responsabilità però diciamo
è importante ecco.
Fantastico, spero di potervi vedere tutti insieme, perché secondo me veramente siete fantastici.
Posso anche dare forse un'indiscrezione?
Ah, dai,
che stiamo appunto costruendo uno spettacolo solo noi tre, ecco. Quindi
vabbè.
Questo,
imperdibile,
insomma,
imperdibile.
Non vedo l'ora, comunque esordirà insomma quest'estate e questo è insomma, si chiamerà Yiddish Blues.
Ma fantastico, fantastico. Ascolta, senti, questo mi porta anche a chiederti qual è il tuo rapporto con la spiritualità, no? Perché appunto Monio Vadia è un personaggio che si espone tantissimo, che discute, litiga. Tu come vivi la spiritualità, questa dimensione, insomma, legata anche alla tua cultura? Ecco, ora c'è pure un cane. Non
è
dovevo
gabbiano,
fare questa domanda.
È un gabbiano.
È un gabbiano, ecco.
No, anzi, scusa, è un cane che sta lottando con un gabbiano.
Beh, ecco, vedi, precedere. Proprio l'emblema di quest'epoca. Con una domanda così, poi, vabbè. Se ti va di rispondere.
Ma boh, non so comunque che dire, è una domanda ovviamente insomma impegnativissima. Le tematiche spirituali, la ricerca spirituale mi sono sempre stati a cuore. Io non sono confessionale in questa ricerca, ma è come dire, sento comunque risuonare il divino in ogni cosa, cioè sono qui che guardo il mare, il volo dei gabbiani, questo e quello, insomma io sono continuamente percorso da queste onde spirituali che creano continuità con un tutto, insomma non mi sono mai riconosciuto in nessuna religione codificata, è un po' come diceva Van Morrison della musica, no? Che diceva music is holy, music business is not, cioè la musica è sacra, il music business non lo è, ecco. È un po' così con le religioni anche, no? Viviamo comunque nel sacro, ma le religioni hanno poco a che vedere col
beh,
sacro.
Come diceva Woody Allen, non ho nulla contro Dio, ma è il suo fan club che mi spaventa, insomma, no?
Quindi... qualche cosa di questo genere, con eccezioni significative, fra cui citerei ancora il nostro amico Claudio Zonta.
Certo, assolutamente, lo salutiamo se ci sta ascoltando, insomma, se magari gli fischiano le orecchie in questo momento. Senti Michele, allora insomma ci hai dato un sacco di belle anticipazioni e ci hai raccontato tantissime cose di questo bellissimo album e io vorrei salutarti ascoltandoci la title track nella versione video, perché c'è anche un video, quindi...
Sì, siamo in animo di appunto pubblicare un video che abbiamo registrato a Roma, tra l'altro, con il regista Dario Angelucci. Probabilmente lo pubblicheremo alla fine di aprile, alla vigilia di alcune date per noi importanti, connesse con dei mondi letterari, cioè al Salone del Libro a Torino, alla Fiera dei Librai a Bergamo.
Bellissimo.
E altre cose. Visto che questo disco è percorso da comunque tanta letteratura e tanti riferimenti, mi piaceva che avesse anche questa declinazione, e per promuovere questi comunque concerti pubblicheremo questo video del quale per ora non dirò nulla, perché okay. È qualcosa di molto particolare.
Benissimo, beh, allora lo attendiamo, ovviamente ce ne darai notizia e noi lo pubblicheremo sui nostri social e lo condivideremo con grande piacere. Allora, un'ultima indicazione per i nostri ascoltatori, che se volessero seguirti, sapere tutto di te, tu sei sui social, hai il sito, hai tutto.
Social, sito, io tutto, sono comunque estremamente raggiungibile, quindi tutti possono sapere tutto, è molto semplice, anzi spero comunque di incontrare chiunque informalmente, viviamo in un mondo così in cui è così difficile raccogliersi, aggregarsi, che insomma sono comunque favorevolissimo a qualunque tipo di incontro.
Benissimo, questo mi sembra una cosa veramente importantissima. Grazie, grazie di cuore Michele Gazic. Allora ricordiamo che tu sarai a Roma il 4 aprile, venerdì prossimo, alla Casa del Jazz con gli amici Tuparuia, e poi per tutte le altre informazioni potete seguirlo sui social. Grazie Michele.
A presto e spero di vederti la settimana prossima.
Ma certo, certo, sicuramente. Grazie ancora Michele, ciao.
A presto e grazie a te. Ciao.
Ciao, ciao. E allora ci andiamo ad ascoltare subito la title track del disco in una appunto versione leggermente più breve. Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea, da Michele Gazic.
Sputo, sputo, sputo. sputo fuori tutto in questa trincea chiamata vita, chiamata circo, chiamata lacrime, chiamata madre. Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. La farfalla quando muore sputa, sputa la vita. Rotte, la strada è vecchia, ramo malato è da tagliare, ma nell'attesa da poveri piccoli frutti, figlia, carne della mia carne, catena del mio cuore, figlia. Figlia, vita. Spurga, spurga, spurga la ferita, la copro di bellezza, intanto cresce, è da tagliare, è da curare, è da tagliare. Stanotte la febbre sale, stanotte non ho più ali, e il celeste carpentiere inchioda, inchioda altra vita.
Hanno un senso.